Il centesimo scherzo di Roberto Cavalli. Illustrazioni di Irene Bedino. Edizioni Gira l'angolo. Legge Adriano Braidotti. La Semprini arrivò con il taxi. Entrò nel museo e, rivolgendosi al primo cassiere che le capitò a tiro, disse lanciandogli uno sguardo carico d'odio:
«Voglio Mirko Liberti!»
«Come, scusi?»
«Voglio Mirko Liberti!»
Ripeté con uno strillo talmente acuto da far tremare la vernice sui muri. Guido e Igor accorsero subito.
«Venga con noi!»
dissero perfettamente all'unisono.
«Ma la prego di mantenere la calma, eh?»
aggiunse Guido, cercando di essere gentile. Il terzetto si incamminò di buon passo. Davanti i custodi, quasi dispiaciuti per l'ineluttabile sorte che attendeva Mirko. Dietro la Semprini, tesa in volto, rigida nei movimenti e con le dita piegate ad artiglio. La professoressa aveva con sé il registro scolastico, che portava legato al braccio come uno scudo, e una trentina di penne rosse infilzate a un cordino appeso attorno al collo, una sinistra collana simbolo di un profondissimo rancore. Nell'insieme sembrava il guerriero di una tribù. Completava l'insieme lo strano e vistoso orecchino che le pendeva dall'orecchio sinistro, un accessorio variopinto e addirittura rumoroso. Era un auricolare dal quale salivano le voci dei signori Liberti.
«Sia pietosa, eh? L'importante è che l'abbiamo trovato»,
diceva la mamma di Mirko.
«Il mio pulcino non è cattivo, è solo un po' estroverso».
«Dopo i tormenti di questa notte abbiamo capito tutto»,
si sovrapponeva la voce del papà.
«La nota la meritiamo noi».
«Questo è sicuro»,
pensava la Semprini, a proposito dell'intervento del signor Carlo.
«Dopo aver sistemato il pulcino mi occuperò anche del gallo e della gallina».
«Ecco, siamo arrivati»,
disse Guido.
«Può solo aspettare un attimo?»
«Perché?»
chiese Igor. Guido fece una smorfia e apostrofò in malo modo il collega.
«Ma allora aspetta anche tu!»
Ciò detto, entrò nell'ufficio, sbirciò verso i due prigionieri, mogi e a testa bassa, così come li aveva lasciati, per dirigersi a passo svelto verso Farouk. Prese la mummia per un braccio e la rinchiuse dentro a uno sgabuzzino. Non poteva certo mostrare anche all'insegnante il piccolo segreto del museo.
«Tu rimani qui finché non se ne vanno i nostri ospiti», disse alla mummia. «Poi, dopo l'orario di chiusura, appena esce l'ultimo visitatore, torni dritto, dritto, filato nel tuo sarcofago».
«Va bene»,
acconsentì Farouk. Guido, senza perdere altro tempo, chiuse la porta dello sgabuzzino e aprì quella che dava all'esterno. Per far entrare Igor e la Semprini. L'ombra della profia si posò sull'altra sagoma bendata. L'unica rimasta davanti alla scrivania dei custodi.
«Che bel travestimento!»
malignò la professoressa.
«Che bravo che sei!»
Davanti agli occhi aveva un corpo inerme e a testa china, in segno inequivocabile di resa. Si intravedeva sulla fronte la scritta «ragazzo», ma c'era comunque qualcosa di strano. I custodi si avvicinarono per dare uno strattone al prigioniero.
«Un po' di dignità!»
lo esortò Igor. Tutto quello che ottennero fu uno strano tremito. La testa incominciò a vacillare e poi, come se si stesse staccando dal busto, a inclinarsi in avanti. E cadde proprio, srotolando le bende, rimbalzando sulla scrivania e finendo per infrangersi al suolo. Scrash!